Parla Rai 3. Trasmettiamo ora alcuni messaggi speciali. Trun tun tun tun. Comunque, prima di cominciare, sincronizziamo le accuse a orologeria. Tu 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 tu. E parto, parto. Grandi anteprime Rai. Su Rai 1 non aprite quella bocca. Tu 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 tu.
Vabbè, andiamo al cinema, la rubrica.
Su Rai 2 il silenzio degli innocenti. Tu 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 tu. Su Rai 3 un Trani chiamato Desiderio.
No.
Tu 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 tu. Questo è importante, poi c'ho notizia molto importante. Ultimo messaggio. Per chiunque tu sia all'ascolto, ultimo messaggio. Scomparso l'uomo più piccolo del mondo. L'altro è indagato.
No. Parla con me. È arrivato il momento di rimandare in onda, grande richiesta, la famosa intervista a Eugenio Scalfari, uno dei decani del giornalismo italiano. L'intervista è dell'ottobre scorso, pensate, ma visto che ha fatto tanto clamore in questi giorni e ha suscitato molta curiosità, c'è chi la vuole rivedere e c'è chi invece non l'ha mai vista e la vuole recuperare. Eccola qui. Qualcuno la gradirà, qualcun altro no, ma d'altronde, come diceva mia nonna, il mondo è vario e non si può piacere a tutti.
Io sono molto felice
anch'io,
di averla qui sul questo divano,
anch'io.
Ma veramente, in tempi, devo dire, malatempo.
Agitati,
per rimanere in una plomb, no?
Sì, sì.
Diciamo che in Italia non ci si annoia, ecco, se uno fa il giornalista ha molto da fare.
È un bel clima, appunto,
agitato. Allora,
restiamo su questa parola sobria.
Sobria. Mi piace, possiamo analizzarle, faccio un po' la lista del Paese delle Meraviglie, ecco, di cose che sono avvenute solo la settimana scorsa. In altri paesi possono avvenire in un anno, da noi solo una settimana avvengono.
Perché paese rapido.
Paese rapido. Allora, io ho 10 domande per lei, no, questa è una battuta.
Allora non rispondo per questa battuta.
Faccia un po' lei.
Non rispondo.
Allora, io volevo cominciare, non so da dove cominciare. Io direi forse di cominciare dalla sentenza sulla Mondadori, no? Ho calcolato 720 o 750?
50
è vero, sì. Milioni di euro il danno subito da Carlo De Benedetti per il verdetto comprato a suo tempo dalla Finifest con la corruzione del giudice Metta. Tutti lo sanno, però è sempre bene ripetere, perché
sì.
Uno dice da lodo qui, sono tanti di quei lodi, fa confusione.
No, c'è solo questo di lodo.
No, però poi dopo c'è l'Alfano e poi.
No,
però
quello non è un lodo, non so perché lo chiamano lodo, è una legge. Quella è una legge.
Questo.
La legge Alfano.
Questo è il lodo.
Non è un lodo.
Allora, intanto le voglio chiedere, sembrano effettivamente tantissimi, io non so neanche quanti sono, 750 milioni di euro. Cos'è, una provocazione politica dei giudici, come al solito, o un semplice calcolo matematico?
Beh, io non è che poi sia edotto su queste cose, so quello che dicono, che stampiamo sui giornali. Il giudice ha fatto un calcolo statistico con dei criteri, credo, mi auguro, oggettivi, e ha stabilito che questo è l'importo. Quando si dice, come ha detto in un'intervista sul Corriere della Sera la Marina Berlusconi, che è una cifra che manda a sballo una società e che non si vede perché, e bisogna pensare a quello che quella società ha perso a causa del famoso lodo Mondadori.
Ecco, torniamo
e quindi se
al punto.
Ha perso molto di più. La
questo
signora Marina,
sarà anche un
Marina,
appello, nel senso questo è comunque
sì,
la
certo, prima. Certo, questo è in primo grado. La signora Marina Berlusconi, se le cose fossero andate senza la corruzione di quel giudice, non potrebbe stare seduta su quella sedia perché ci starebbe qualcuno del gruppo CIR, De Benedetti.
Questo da vedere, perché tu sei tanti anni, chissà quante persone potevano sedersi su quella sedia nel tempo, vendi, compra, fai, chi lo
ma
sa,
no,
chi
può dire? Vendi, compra, perché quello voleva la Mondadori, certo. L'aveva, gli spettava.
Certo. Comunque, penso che la signora Marina Berlusconi sarebbe seduta su un'altra sedia, perché una donna in gamba.
Ah, sicuramente.
Una sedia importante.
Ma non su quella.
Poi la Corte Costituzionale boccia allora la legge Alfano, non chiamiamolo il lodo perché non è un lodo, anche
non
se tutti lo chiamano.
Non so perché lo chiamano lodo.
Beh, così, perché viene facile.
No,
va di
lodo,
moda.
Un lodo si chiama lodo la pronuncia di un collegio arbitrale. Quella è una legge che è stata approvata dal Parlamento, quindi è una legge.
E che però la Corte Costituzionale ha deciso che non era costituzionale, ovvero la cioè, possibilità di sospendere i processi per le quattro più alte cariche dello Stato, è una sentenza che naturalmente ha scatenato polemiche a non finire da parte di tutti, nel senso che la maggioranza e il Premier hanno esternato cose anche diciamo di una certa volevo trovare tutti i termini eleganti
come eleganti sì.
Pesantezza è troppo diciamo
sì.
Gravità una certa gravità troppo
l'esternazione vogliamo dire vivacità
una certa vivacità che hanno suscitato stupore e critiche, insomma, diciamo che anche dalle parti più moderate del paese si sono alzate delle critiche a queste esternazioni, no? Allora, è giusto o non è giusto? Si può fare o non si può fare? Un Presidente del Consiglio può dire che la Corte Costituzionale, quella in particolare, è tutta di sinistra, che il Presidente della Repubblica, anche perché di sinistra diventa un insulto, è comunista in realtà, che è ancora più forte.
Sì, adesso dice di sinistra.
Cioè, passo indietro.
Ha modernizzato. Sì.
E poi anche il Presidente della Repubblica, e poi tutti i giornali, il 70% delle televisioni, e diciamo giorno per giorno. Portando avanti questa teoria del complotto in cui molti credono, quindi noi stiamo parlando a un'Italia che metà è complottista e metà no, non lo so, perché i sondaggi non li abbiamo fatti noi personalmente, non gli sottoponiamo sondaggi questa sera.
No, ma io sono preparato a tutto.
E quindi,
anzi, voglio dire una cosa sì. Che non ho potuto dire. Io finora non ero mai venuto qui da lei.
Certo, anche se... Noi avevamo invitato.
Sì, è vero. Ma io cerco di restringere le esibizioni televisive perché siccome già mi esibisco sul giornale non voglio inflazionare l'immagine. Sarebbe la migliore.
Ah, ecco.
Però sono venuto primo per simpatia verso di lei, di antica simpatia
data.
Di antica data.
E la ringrazio.
Secondo, perché mi pareva giusto con quel poco che può contare la mia presenza qui, di portare un atto di solidarietà verso una trasmissione che non vorrei fosse a rischio.
No, speriamo di no, perché
appunto,
ha saputo qualcosa.
No, non ho saputo. Ma,
le segrete stanze, i corridori,
no, ma
lei
dire,
sa qualcosa che noi non sappiamo.
Non so assolutamente nulla, mi auguro che non sia a rischio.
No,
ma,
sa che più a rischio il suo giornale
ma
adesso.
Ma qualora, il giornale non è a rischio.
Così tanto per giocare.
Sì, ma... Ecco,
la ringrazio, però la ringrazio.
Un gesto
perché,
soprattutto di solidarietà.
Da parte sua, voglio dire...
Detto questo, se mi consente. Detto questo...
Siamo elegantissimi.
Sì. Detto questo, mi è venuto in mente che quando abbiamo detto che era una protesta piena di vivacità, ecco, mi sembra giusto, sempre in quell'ambito di sobrietà elegante, ecco, perché noi siamo, io perlomeno, non so lei, ma io appartengo ai radical chic, no, questo teniamolo presente.
E mi raccomando, ecco.
Allora,
io non lo so, perché delle volte cedo in calze a rete.
No, lei con quelle scarpe meriterebbe di stare tra i radical chic, io di meno, perché, però io lo sono nell'anima.
Sì.
Faccio parte dei salotti.
Eccolo, divano, vedi?
Appunto,
siamo belle sul divano.
Mi trovo a mio agio. però per definire meglio quella vivacità io ci metterei un attributo, e quindi direi una vivacità eversiva.
Ecco, allora parliamo. Ecco,
una vivacità eversiva, quelle perché? Proteste.
Perché?
Beh, perché? Perché un presidente del Consiglio di una Repubblica parlamentare che dice che la Corte Costituzionale è faziosa di sinistra e quindi i suoi pronunciamenti gli fanno un baffo, che il Presidente della Repubblica è di sinistra e quindi con lui ci sarà tutt'al più una coabitazione che lui si augura leale. Viene accusato di aver fatto un patto con lui per influire
il
sulla
Corte... della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica.
Che oggi il Quirinale sui giornali ha,
sì,
ha detto che non abbiamo fatto nessun patto.
Ho capito.
Sì, no, dicevo così.
È una vivacità eversiva. Sì. Non so se rendo il concetto.
Perfettamente. Allora andiamo al punto fondamentale, no? Che lei ha scritto di non prendere sotto gamba le provocazioni di Berlusconi, queste che molti chiamano comunque esternazioni folcloristiche, poi dopo il giorno dopo dice no, ma insomma tutti amici, no? Queste... Lei dice no, attenzione, perché nascondono, denotano una strategia precisa.
Sì.
L'ho letta bene?
Assolutamente.
Che strategia? Quale strategia denotano?
Beh, denotano una strategia che è quella che molto bene, artisticamente efficace, ha messo in scena Nanni Moretti col film Il Caimano. Il Caimano, come forse lei ricorda, subisce un processo a causa appunto di alcune vivacità troppo eversive di fronte a un tribunale politico, che potrebbe essere una Corte Suprema, lì non è specificato, ma insomma, il quale lo condanna. Lui fa una ringa in cui insulta il tribunale, si automagnifica, però viene condannato. Dopodiché esce, monta in macchina e il popolo, il suo popolo, incendia la città.
Avrà visto troppe volte Il Caimano, Berlusconi, allora lei mi dice.
No, no.
Ma quindi lei crede veramente?
Devo dire, è il regista e sceneggiatore del film, cioè Nanni Moretti, che ha anche una parte nel film, che ha capito a fondo Berlusconi.
Ma quindi lei crede veramente che nel nostro paese si possa ricreare una situazione di dittatura? Lei ha dichiarato che l'Italia è malata di una malattia infettiva e che rischiamo la deriva verso un regime autoritario, no? Proprio
sì.
Più o meno.
Sì.
Ma veramente pensa che il nostro paese ci può ricascare? Gli anticorpi della storia
non ci sono. Gli anticorpi, ci sono degli anticorpi. Quando si dice... Vedete che non è un regime perché c'è un tribunale civile che gli dà torto, c'è una Corte Costituzionale che gli dà torto, c'è un Presidente della Repubblica il quale fa il suo mestiere, non subisce intimidazioni, ci sono dei giornali che fanno il loro mestiere. Allora, quindi questo dimostra che la libertà esiste. Per fortuna, è vero. Noi stiamo parlando questa sera. Allora, qual è il rischio? Il rischio è che lui tenda a, l'ha detto, non è che glielo attribuiamo, l'ha detto lui, lo dice continuamente, ma l'ha detto ancora ieri al convegno Brianzolo degli industriali. Ha detto che lui andrà fino in fondo. E che cosa vuol dire fino in fondo? Vuol dire che lui vuole un premier, cioè lui stesso, che sia eletto dal popolo e che abbia poteri forti.
Presidenzialismo.
Presidenzialismo. Probabilmente un premier che sia... sul modello di Sarkozy, come istituzionalmente parlando, cioè che sia un Presidente della Repubblica che poi nomina lui un Presidente del Consiglio e lo può cambiare quando gli pare, eccetera. Il ragionamento di rafforzare il potere esecutivo, secondo me, è giusto. Se prima o insieme vengono rafforzati i poteri degli organi di garanzia. Se non c'è questo, allora è un'altra cosa. Allora è non una revisione della Costituzione, ma è un cambiamento della Costituzione. Adesso dico un'ultima cosa su questo punto, ma spero di essere chiaro. La Costituzione nostra, con un articolo che si chiama 138, ammette ovviamente dei mutamenti, una revisione di singole cose della Costituzione. Non ammette, non è previsto dalla Costituzione che la Costituzione venga cambiata.
Se non?
No, non lo ammette. Non è possibile. Giuridicamente, la nostra Costituzione, per esempio, non è che se c'è una maggioranza, facciamo un esempio, improvvisamente Vittorio Emanuele, come si chiama? Sì, Vittorio Emanuele. Si chiama Vittorio Emanuele.
Che ha ballato, ha vinto il...
No, quello è il figlio.
Ah, io pensavo si riferisse al ballerino.
Insomma, uno di loro. Sì. Ammettiamo
il padre del ballerino.
Ammettiamo che improvvisamente il popolo italiano vuole diventi monarchico. Sì. Ecco. E quindi vada al potere un partito, un gruppo, eccetera, che decide di passare dalla Repubblica alla monarchia.
Non si può fare.
Non si può fare. Si può fare se vicino ci sono quelli con le sciabole e le mitraglie, se no non si può fare. Quindi un cambiamento, un rafforzamento e le opportune revisioni per rafforzare e modernizzare la democrazia parlamentare si può fare. Cambiare da Repubblica parlamentare a Repubblica autoritaria non si può fare. Ho scordato di...
De Bortoli.
No, non credo.
Non ho chiamato. No, perché in realtà...
Chiedo scusa.
Prego.
Allora,
che arrivava la domanda.
Sì,
quindi, questo clima
ora,
agitato...
Questo clima viene dal... Perché ieri io ho sentito in televisione Berlusconi che diceva appunto in quel convegno di industriali, diceva: io non attacco nessuno, io rispondo agli attacchi.
Ma un serpente che si mangia la coda?
No, ma non è nemmeno un serpente, è proprio la coda in bocca. Che vuol dire? Non fa che attaccare. Non fa che attaccare.
No, ma secondo lei era veramente in pericolo in questo paese la libertà di stampa? Perché molti poi della maggioranza hanno detto una farsa, addirittura De Bortoli, che poi dobbiamo arrivarci alla sua simpatica querela col direttore del Corriere della Sera, che salutiamo.
Saluto anch'io.
Che verrà mercoledì prossimo a trovarci, perché par condicio, no?
Certo,
fare così. E siamo felici che venga. Ecco, dico, ma cioè, è veramente in pericolo la libertà di stampa nel nostro paese?
Dunque,
questa è un'altra di quegli interrogativi.
Sì. La libertà di stampa forse non è in pericolo, anzi non credo che sia in pericolo, nel senso che ci sono dei giornalisti e degli editori, perché non bisogna scordare che la stampa non è pubblica, è di proprietà privata, quindi bisogna considerare i giornalisti e gli editori. Allora, ci sono giornalisti ed editori che non si fanno togliere la parola. Ce ne sono altri che hanno molti interessi diversi che se ne infischiano di far soldi con la stampa. Ma la stampa può anche perdere, loro la finanziano se necessario, perché hanno altre contropartite da chiedere. Quindi la libertà di stampa è in pericolo nel senso che esiste una situazione di intimidazione. Io non mi permetto di entrare nel come lei amministra, lei e i suoi dirigenti.
E no, perché non dobbiamo fare personalismi.
No, ma voglio dire...
Autoreferenzialità, quelle cose quando uno intervista.
Insomma, lei deve stare un po' attenta, credo.
Lei
io.
Dice, contizziste, eh? Lei sa qualcosa che io non so.
No. Dico che... Insomma, io oggi ho scritto un articolo che non so se lei ha letto.
Sì, ma pare che cui... viene ospite non leggo questo articolo, sarei proprio pessimo.
In cui dico, faccio l'esempio dei promessi sposi. Allora, i promessi sposi, come sapete, era il matrimonio di Renzo e Lucia. Lucia era stata concupita, vogliamo dire, perché concupita da Don Rodrigo, il quale quindi non voleva
che sposasse
quel poveraccio,
nulla
zoticone. No, nulla facente, no.
No, poveraccio, anzi, no,
lavorava,
buona volontà, però.
Sì, vabbè. Allora, che cosa fa? Manda i bravi a incrociare Donna Bondio. E quelli gli dicono, con quei ceffi che avevano, tirando fuori pugnali e archibugi, gli dicono... Questo matrimonio non sa da fare. E lui dice, tutto tremante, e se no che succede? Ne va la vita. E se ne vanno. Allora, Donna Bondio avrebbe potuto farlo. Non lo fece, il matrimonio. Perché, come dice Manzoni, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare. Il coraggio, chi non ce l'ha, non se lo può dare.
Però io sono d'accordo con lei. Però perché uno deve... Certo.
Allora noi temiamo che questo clima di intimidazione che c'è faccia sì che pian piano, uno dopo l'altro, i vari pilastri, le varie testate, le varie emissioni televisive che resistono si convincano che è meglio non resistere. Ecco,
questo è molto chiaro.
Questa è l'intimidazione.
Questo è molto chiaro, d'altronde, voglio dire, guarda, ho capito, lei un po' si riferisce anche a quell'articolo di Saviano, sempre sul suo giornale, che diceva già non lavorare serenamente è già un modo di...
Certo.
Se uno deve pensare ogni momento che lavora alle conseguenze immediate... E forse c'è anche un discorso di conflitto di interesse a cui lei si riferiva in questo caso.
Beh, quello è grande come una casa.
Talmente grande che non se ne parla più.
Sì, non c'è nessun paese al mondo, nemmeno nelle tribù dei Baluba.
E lei è stato?
Sì, no, non sono stato, ma mi sono informato. Se il proprietario di metà dell'impero mediatico, metà, quando non è Presidente del Consiglio, quando è Presidente del Consiglio della totalità dell'impero mediatico televisivo, diventa Presidente del Consiglio. Non c'è esempio al mondo.
Sa qual è il rischio, forse anche al di là, non c'è bisogno di una censura diretta, no? Perché uno si autocensura da solo.
Certo, se è intimidito.
Ma... Perché comunque,
anche perché il mercato
perché uno
di
deve
oggi,
fare l'eroe, no?
Vedi, e poi è quello che dico, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, che deve fare l'eroe.
Appunto.
Ecco, allora aggiunga che oggi è una situazione in cui il mercato non presenta sbocchi. Mi permetta se faccio un esempio a suo carico.
Sempre io, grazie.
Perché qui,
lei sa qualcosa che io...
No. Ammettiamo che lei venga licenziata.
Sì. Vabbè, ammettiamo, stiamo facendo un esempio.
Sono
quelle cose più assurde.
Oppure, per restare nel discorso delle intimidazioni, che qualcuno la chiami e dica: guardi Dandini, se lei prosegue così, noi per carità, lei è bravissima.
Un po' meno.
No, mette a rischio. A un certo punto siamo costretti poi a prendere dei... Insomma, poi finisce che la licenziamo. È meglio... Noi non vogliamo. Oh, lei non ha un altro posto dove andare.
La ringrazio.
No, ma non perché lei non sia bravissima.
perché non ci sono i posti. I posti non ci sono.
Posso sempre andare a...
Dove?
Non lo so.
Sul gradino della chiesa.
غاب عني يوما وتوارى في عميق وصار شكلا آخر للزمن غاب عن المكان في دائرة الزمان والحاضر صار أمسا وهذا اروي لي عن فلك خفي بدون قوانين أو صلني إلى بعد غريب لا أعرف لعالم خفي لفضاء بعيد علمني حكايات سحر الغاب جنبي عم السيف عفر هذا اللف for me another of me came free as a young boy جنبي عم السيف Gumby on the sea, I found another love for me as a young girl coming to my dream. She's my bride to be.
Che ci riconcilia col mondo, Behind the Sea, oltre il mare. Chi non conoscesse Radio Darvish, molti ci hanno scritto delle email anche per chiamarvi qui, ospiti, ci sono ideali per il vostro programma. Noi ringraziamo, li conoscevamo. Vieni accanto a noi. Che succede? Che peccato, era un bel momento. Ho visto, sembra un pesce nell'acquario.
Parla Rai 3. Trasmettiamo ora alcuni messaggi speciali. Trun tun tun tun. No,
bene, allora, no? Bergassola, sì. Si ricordi, mi sì. Raccomando, no, quello che dice. Benissimo. No, sì, perché le faccio sempre questa piccola sì. Premessa.
Sì.
Siamo un varietà e abbiamo un pubblico misto.
E noi ringraziamo. Capito?
Bambini in ascolto, grandi, sì. Nonne, zie, premier.
Premier, sì. Anche il premier. Scusa, ma come c'ha tre televisori e proprio a noi ci deve guardare, scusi. C'è una tre di televisori che guardi...
Beh, le... ma che c'entra? Le sue già sa cosa dicono. Per cui, giusto che te è una persona che vuole
allora,
vedere...
Allora,
no, comunque, senza commenti, forse.
Comunque, prima di cominciare, sincronizziamo le accuse a orologeria. Tu, 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 tu. E parto, parto. Grandi anteprime Rai, su Rai 1 non aprite quella bocca. Tu, 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 tu.
Vabbè, andiamo al cinema, la rubrica.
Su Rai 2 il silenzio degli innocenti. Tu, 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 tu. Su Rai 3. Un Trani chiamato Desiderio.
No.
Questo è importante, poi c'ho, lo dico molto importante,
ultimo messaggio, per chiunque tu sia l'ascolto, ultimo messaggio. Scomparso l'uomo più piccolo del mondo, l'altro è indagato.
No. Lei la scampata bella.
Vabbè, siamo due o tre.
Poi deve fare così.
Ah. Allora quando suona la trombetta.
Si è parlato tanto di lui, non di lui.
Di lui, dell'altro.
Dell'altro.
Ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando?
Ma si può parlare normale.
No.
Si è parlato tanto questa settimana del direttorissimo del TG1, della nostra TG, dell'ammiraglia.
No, l'altro.
Ecco, di tutti i TG della RAI, e quindi noi sapete che abbiamo questo rapporto così preferenziale con lui, possiamo collegarci quando vogliamo, vediamo un po' se è in collegamento.
C'è davvero.
Augusto Mingiolini.
Scusa, mi piace.
Settimana.
Scusa, hai ragione come sempre. Domani tolgo tutto questo blu e lo faccio lo studio rosso-nero.
Ma
ci metto Ronaldinho al posto del TG1, che è brutto TG1, ci metto la faccia di Ronaldinho che sorride così, al posto del logo. Certo, ma che faccio? Un servizio, che ne so, sul commissario Rex a Trani?
Vabbè, no,
faccio un altro editoriale, lo posso fare a piacere? Sì. Grazie. Scusa se ti chiamo amore, amore 14 volte.
Mingiolini. La prego, siamo in onda in collegamento con Rai 3. Allora è vero, scusi, che lei sta sempre al telefono.
Lasciami fare l'editoriale,
no? Le leggende.
Scusa se faccio editoriale. Scusa se mi sono permesso. Augusto Mingiolini. Della figura di questo grande statista si discute molto.
Ma che fa l'editoriale su se stesso?
C'è chi vorrebbe intitolargli una strada, una piazza, un sistema solare. Chi invece lo vorrebbe muto, dimezzato, coinvolto in un'inchiesta con i coglioni triturati nel vulnus della gogna mediatica.
Ma no, tranquillo, guardi, sono con lei, veramente. Anche se è indagato, scusa, vedrà che si risolverà tutto, è una sciocchezza.
Scusa, se intanto però mi hanno sputtanato.
Ma no, ma quello è da quel dì, ma figuriamo, non è... Ma che gliene importa? Poi, scusi, veramente, posso dire la mia?
Sì.
Ma che sarà poi per qualche telefonata? Ma veramente?
Telefonata.
Ma dov'è il reato? Ma dov'è lo scandalo?
Ma non è FIF, ma infatti, ma che sarà mai una telefonatina?
Ma veramente? Ma ora voglio dire, che deve? Che il premier non può neanche chiamare un suo dipendente, un giornalista, voglio dire.
Ma c'è ragione, ma parole sante.
Per suggerire un editoriale.
Ma
che male c'è, scusa?
Che male c'è?
Perché un premier non può telefonare 13 volte al garante delle comunicazioni per sopprimere anno zero?
Appunto.
Sarà libero o no?
Scusa, ma se è proprio vero, scusa,
Ma veramente?
Berlusconi l'ha sempre detto che vuole mandare Santoro a disegnare i pupazzi per la Melevisione. Che
sì,
è un lavoro dignitoso, è creativo, disegni, fa un sacco di cose belle.
No, è giusto.
Te pagano pure, scusa.
Sì, sarebbe giusto, però veramente l'hanno cancellata la Melevisione, capito?
Ah, per sempre o solo per la campagna elettorale?
Per sempre.
Lo vedi che se uno si impegna i risultati ottiene?
Vabbè.
Lo vedi? Scusa!
No, c'hai ragione, veramente. Lei si impegna tanto, infatti. Guardi, poi scusate, ma che paese viviamo? Che un premier non può neanche esprimere un desiderio. Ma mi chiedo io, ma in che paese viviamo? Scusate.
Lo Zimbabwe.
Ah.
Della figura di questo grande statista si discute molto. C'è chi vorrebbe intitolargli una strada, una piazza, addirittura una nazione.
È una nazione,
luci
già,
ombre.
Lo Zimbabwe.
Luci, ombre, ombre e luci.
No, è già una nazione.
Scusa, ma mo si è fatta una certa... E io devo fare il mio editoriale.
Oh, certo, lei
scappa.
Non è sempre di fretta,
ne
sta però
uscendo
tanto...
fuori.
Mamma mia, calma, più calma, sia tranquillo, pure a Trani, no? Quando uscivo dall'interrogatorio in procura, poteva aspettare un attimo prima di telefonare a Palazzo Chigi, subito, sarebbe risparmiato un sacco di noia, lei subito, tracchete.
E un po' mi rode il vulnus, che casino. È semplicemente una telefonata. Dottorissimo, tutto bene, Cribio? La tua bella voce mi scaldava, l'aspettavo sempre da mattina a sera, e da me lei comandava. Allora mi distruggi il pentito Spatuzza, lo farò, sì, 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 Silvio, sì, prometto, io lo stronco e Di Pietro non ti tocca più.
Se la sente Tiziano Ferro questa versione.
Visto che pensavo a quanto è utile il telegiornale, credere di stare bene col governo e senza quelle toghe linee rosse, non mi stanco di ripetere che sei grande. Io sostengo che fai bene tante cose. Na 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 na. Case, Kratzky, ponti, leggi, lodi, soluzioni. Anche se son puttanate, perlomeno a me mi fan far l'editoriale e ora vogliono cacciarmi via pedate. Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare, ma puoi farmi un bel decreto, per favore? Ma puoi farmi un bel decreto, per favore?
Ma che voce!
Ti farò un decretino, Minzolone!
Ma complimenti!
Grigio! Scusa, ti è piaciuto l'editoriale?
Ma veramente?
Scusa, eh?
Complimenti, guardi che lei... Oh, questi editoriali cantati se la canta e se la suona,
adesso,
è meraviglioso.
Scusa, ho capito che ti è piaciuto, però sì. Adesso scusa, devo fare una telefonata a un amichetto mio.
Ho capito, scusi, ma...
C'ho la tariffa speciale, c'ho la tariffa speciale.
Ma domanda, quanto spende di telefono lei?
Se spende tanto, ma io c'ho la tariffa speciale. You and Minzo. Più lo chiamo, più mi dura l'incarico.
Meno male.
Di fare nere, ed ero contentissimo ad Arcore con Silvio.
Va bene, la lasciamo
poi
lavorare.
Nero!
Sì. Direttore,
quello che pensavo...
al prossimo editoriale, eh? Allora, siamo in un momento caotico, talk show congelati, liste prescritte, liste di proscrizione, giornalisti buoni, giornalisti cattivi, certo, non ci si annoia nel nostro paese. Ne parliamo stasera con un giornalista molto British, americano, nato a Palermo, cresciuto a Roma, maturato a New York, insomma, con noi, a Parla con me, il direttore del Sole 24 Ore, Gianni Riotta. Senti che accoglienza con questa musica.
Non vedo il Sole 24 Ore.
Dov'è il Sole 24 Ore? Ci abbiamo l'Osservatore Romano.
È una chiara censura contro la nostra testata.
No, cominciamo.
Perché vede l'Osservatore Romano, che va benissimo, però
tante
la prossima volte,
l'abbiamo,
favore,
tante volte
però
l'abbiamo.
La prossima volta mettete.
Perché è rosa, allora spara un po'. Allora, intanto sono felicissima di averti qui.
Grazie.
Ancora, perché l'ultima volta che ci siamo visti non eri ancora direttore del prestigioso giornale della Confindustria Il Sole 24 Ore.
No.
Da marzo 2009 sei direttore del Sole 24 Ore. Intanto, come dicono a Napoli, chi ti sei scansato? Sai cosa vuol dire?
No.
Vuol dire ti è andata bene perché ti sei messo in una situazione, diciamo, in questo momento così caotico, diciamo di equilibrio, di puoi guardare le cose un po' come dall'America.
Sì, non dimenticare che io ho fatto un poco meno di 3 anni al TG1
e non me lo dimentico.
E anch'io mi sono preso le mie spremiture di...
ma ne parliamo noi, sei qui anche per questo.
Quindi è giusto che i giovani poi abbiano le loro soddisfazioni.
Adesso invece da questa testata che tra l'altro noi ignoranti a volte leggiamo delle cose e non capiamo perché...
Neanche io.
Tu sei il direttore, non la capisci. Io leggo molto la domenica perché c'è l'inserto, quello per anche non hai detti alle cifre, però invece poi non è vero perché mi sono molto preparata per questa intervista, ho letto molto il Sole 24 Ore e quindi ci sono anche, come neanche tu capisci, sono
allora,
articoli che si capiscono.
Il Sole è un giornale per tutti.
Oh, e questo dovevi dire, infatti.
Quando io sono arrivato ho detto facciamo un po' di conoscenza dei lettori del Sole. E abbiamo scoperto che il 33%, cioè una su tre dei lettori del Sole, è una donna.
Ah, vedi?
Cosa che ha colpito, devo dire, anche i miei colleghi più un po' tradizionali di sorpresa.
Infatti ho visto quella bella sua foto di Sofia Loren, abbiamo gradito noi oggi.
Quello lì perché era un tessuto, era la storia di tessuti che facciamo solo in Italia, che vengono molto usati nell'industria dello spettacolo e che fin dai tempi di Sofia dominano il mondo. La nostra ambizione oggi, la gente oggi vuole capire che succede nell'economia, che succede nel nostro lavoro, andremo mai in pensione, dove andrà la sanità. E bisogna fare un Sole 24 Ore che mantenga il rigore di sempre e che però tutti capiscano. Questo faremo. Allora, io dirai come mai la presidente Marcegaglia ha chiamato proprio Riotta, perché ha detto
come mai Marcegaglia ha chiamato proprio te,
perché ha detto bisogna fare un suo 24 ore che mantenga il suo rigore, che tutti capiscono, se capisce lui vuol dire che proprio capisco
idiot proof, dicono in America, la sua seconda patria. A me infatti la gente deve capire, è un momento un po' di confusione, di caos. Io ho delle domande attualmente scalde sull'attualità. Partiamo subito.
No, non c'è paura.
Allora, talk show sospesi in Rai, nella TV pubblica, durante la campagna elettorale, ma solo sulla TV pubblica, mentre dappertutto il resto delle altre televisioni possono andare in onda. Cosa ne pensi?
Che è una vera sciocchezza, perché a me non piacciono tutti i talk show, alcuni mi piacciono molto, soprattutto TV7 che facciamo noi mi piace moltissimo, e alcuni mi piacciono così così, alcuni mi piacciono per niente. Ma il bello della libertà di stampa, della democrazia,
è che non si può piacere a tutti, come diceva mia nonna.
Sì, e poi 100 fiori fioriscono, perfino nel talk show, proprio quello che è anti-Riotta, cioè dove tutti urlano, gridano, si sbattono le sedie in testa, impari una cosa. Allora, ci sono sempre stati, abbiamo sempre votato, ha vinto il centro-sinistra, ha vinto il centro-destra, potevano lasciarli in onda anche questa volta e sarebbe stato molto meglio.
Senti, infatti, oggi sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, in un articolo che intitola Fuga dalle responsabilità, dice che gli italiani hanno di media 43 anni, tra l'altro io non lo sapevo.
Io sbilancio la media ormai.
Sono giovani, invece, sembrano più vecchi. Italiani hanno di media 43 anni. Pensare che non sappiano pesare Vespa, Santoro e Company non solo è assurdo, è offensivo. Tu sei d'accordo?
Offensivo sei Gian Antonio. Intanto Gian Antonio è nonno, questo bisogna dirlo. Sì. Perché, no, perché lui sbilancia la media ancora di più.
Vabbè, questo è importante. La tua cosa
è importante. È molto importante. C'ha ragione. Ma anche se ne avessero 18, se la legge ti dà l'età per votare, cioè, io non ho mai capito come la famosa legge sui sondaggi che ho sempre contestato, per cui alla fine della campagna elettorale tu non puoi dire più i sondaggi, perché sennò l'elettore viene influenzato. Ora, se la Costituzione ti dà il diritto prima a 21, poi adesso a 18 anni di votare, cioè scegli chi ci governa, però non puoi, devi ascoltare questo, ascoltare quello. È chiaro che chi è libero di votare deve essere libero di ascoltare tutti quanti, hai ragione Gianto.
Senti, negli Stati Uniti, a parte che adesso non so come funziona negli Stati Uniti TV pubblica, TV private, ma sarebbe possibile una cosa del genere?
No. Gli Stati Uniti sono un paese libero.
Sì.
E non sarebbe mai possibile una cosa del genere. Le televisioni sono private, chi non vuole guardare i talk show cambia canale, e da anni, diciamo dal famoso Kennedy contro Nixon del 1960, è passata l'idea che un leader deve competere con un altro leader, cioè l'idea di sottrarsi al dibattito televisivo è impossibile, perché l'elettore tuo dice: ma come, tu sei più bravo, devi andare lì e batterti. C'è a tutti i livelli, piccoli, grandi. Spesso l'elettorato è annoiato, non se li guarda neppure. Oggi, rispetto a quando io sono arrivato in America, dominano i talk show duri, cioè c'è più Santoro che TV7 come facevamo noi, trionfa il mettersi le dita negli occhi. Però
che da Santoro si mettono le dita negli occhi?
Cioè
si alzano i toni.
Sì, insomma, questi sanguigni.
Questi si alzano questi da soli, anche se li metti in una stanza. Io ho visto delle volte, il conduttore esce e continuano. No.
Sì, io ho visto anche la cosa opposta, ho visto mettersi da sugli occhi mentre sono accese le telecamere, poi per gli spagnoli: oh, ma dove mangia stasera? Ma che ne pensi? Sì, dai, oh, ma che ti frega? Oh, però certo ammazza come. Cioè,
ormai è un esercizio di stile.
No, e quello me lo ricordo dai tempi di Milan Italia, anche lì l'avevamo raffreddata. E però c'era questa cosa, era terribile, che è come il wrestling, no? Botte, certo, da orbi tra l'uno e l'altro, poi appena si spegnevano le telecamere, sì, ma dove vai in vacanza domani sera?
Senti, ma di cosa si ha paura nel nostro paese? Delle domande?
Il nostro paese è...
E continuo, faccio tre domande in una.
Voglio.
Di cosa si ha poi questo? Delle domande? Secondo te la libertà d'espressione è in pericolo nel nostro paese o solo intimidita?
No, la libertà d'espressione, grazie a Dio, non è in pericolo, ma ci sono dei problemi. E i problemi sono molto concreti. Il primo problema è un problema antico, il conflitto di interessi che si è creato quando il premier Berlusconi è sceso in campo, perché ovviamente uno dei contendenti si trova anche a influenzare parte della TV privata, parte della TV pubblica quando è al governo. Perché non si è trovato un rimedio? Questo dovremmo chiederlo anche alla sinistra, certo. La sinistra ha governato 7 anni e non ha mai fatto, certo, una regola, quindi parla e non conviene niente. Quindi questo è il primo problema che si pone. L'altro problema è, per quanto riguarda l'azienda nella quale ci troviamo e che io amo, perché penso che sia stata una grandissima azienda storicamente per quello che ha dato all'Italia, e non sono un critico della RAI, penso che pregi e difetti della RAI avanzano di più i pregi, però certamente i politici...
Anche quando non parla, una parte dice...
da una parte il conflitto di interessi, dall'altro hai però la presenza forte, troppo forte, della politica nella RAI.
Ecco, tu sei stato, appunto, dire proprio a proposito della presenza politica nella RAI, in questi giorni ci sono queste inchieste di Trani, poi ne parliamo, tu sei stato, voglio dire, questa poltrona scomoda, che è la poltrona del direttore del TG1, che non è, insomma, è il TG proprio dell'ammiraglia, della rete ammiraglia. Hai avuto pressioni?
Guarda, quanto la politica... Fatti dire, intanto non è una poltrona scomoda, perché noi avevamo fino a 12 milioni di ascoltatori, c'erano giorni dell'anno in cui avevamo 30 milioni di ascoltatori durante la giornata. È l'Italia. Io quando ho finito ho lasciato il TG. E ho voluto dire vi voglio bene, te della verità, perché quando poi la gente ti ferma per strada non sono i lettori dei giornali, che sono poi il pubblico della classe dirigente, sono l'Italia normale, e che però sceglie di informarsi, che chiede che è successo nel mondo, che è successo nella cultura, che è successo in politica.
Questa è la parte bella, la parte brutta...
E tu hai il dovere di informarli. La parte brutta, secondo me, non c'è, perché è chiaro che quando tu ti prendi un dovere, informiamo l'Italia su quello che succede, nessun dovere è gratis, ci sono delle cose. È ovvio e anche, diciamo, in un certo senso naturale, legittimo, che...
Parlare con i politici.
Che io ho avuto un vantaggio in questo. E il mio vantaggio è che io non ho mai lavorato in transatlantico, per i casi della mia vita non ho mai fatto il cronista politico, e quindi con
non
molti
c'avevano
di questi...
il tuo numero di telefonini?
No, ma non mi davo del lei, non... per cui certamente i politici hanno fatto pressioni, ci sono state pressioni, alcuni hanno fatto pressioni sgarbate e scortesi, ed erano quelli che è più semplice, perché gli metti giù il telefono e passa. Altri hanno fatto pressioni più intelligenti, e i più intelligenti di tutti, i migliori di tutti, sono quelli che cercano di convincerti, dialogano, ragionano, ti fanno il loro punto, ti dicono con cortesia. E devo dirti che ci sono anche politici, abbiamo anche politici, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ottimi, la mia stima per loro durante il periodo di giugno è salita. Ce n'è di pessimi, la cui già scarsa stima per loro del mio periodo di giugno è ulteriormente scesa.
Senti, è possibile in una...
Però ce n'è anche di buoni,
certo,
perché poi...
Che non vogliamo
no, ma perché poi alla fine li leggiamo noi.
Diciamo sempre
noi.
Sono tutti, no, tutti uguali, tutti, cioè non è sbagliato.
Sono quelli che leggiamo noi, non è che li ha letti Marziani.
No, noi fino a un certo punto, perché le liste, diciamo, noi non possiamo dire la preferenza.
Hai perfettamente
ragione, diciamo noi fino a un certo
ragione.
Punto.
Hai perfettamente ragione.
Non è proprio... Scusi, questo.
No, hai ragione.
Permettere. No, volevo dire una cosa, ma il grave guaio è la politica che divora questa azienda, no? Che dovrebbe essere l'azienda appunto dei cittadini, no?
Sì.
È possibile mantenersi autonomi?
Guarda, e secondo me...
In una situazione in cui la RAI è divorata dalla politica?
Secondo me sì, intanto tu stasera stai andando in onda
io non
e
sono
sei TG1, autonoma.
Però.
No, però voglio dire, tu mi hai chiesto, è possibile in questa azienda mantenersi autonoma? Tu sì. Io ti dico, noi...
Io non so perché, sì, perché poi tra l'altro, diciamo, non è che sono graditissima, ma questo non è...
Da me sì, graditissima.
Ah, vabbè, questa è molto bella. Grazie.
Allora, la cosa più scema che puoi fare nella vita è dire darti le recensioni da solo, no? E io ti posso dire che cosa abbiamo provato a fare. Abbiamo provato a portare il TG intanto nel mondo dei nuovi media, il sito, un collega bravissimo, Francesco Oliva, che ha rifatto il sito. Abbiamo portato YouTube, la cultura nuova dei media, con il TG1 Sei Tu, la solidarietà con Fa la cosa giusta della Giovanna Rossiello, cioè tutte cose che non c'erano poco.
Poi non ti ho invitato qui per dire tu sei più bravo di Minzolini, no. Perché per par condicio non lo farei mai.
Sto dicendo...
par condicio è arrivato il tuo momento. Perché
no, fammi soltanto dire
il concetto,
ci
poi...
ci sono al TG1, e c'erano con me, ci sono adesso anche con Augusto, e dei colleghi la cui professionalità è veramente a prova di ogni sospetto, che sono quelli che meglio resistono alle politici. Quando c'è il centro-sinistra al potere, gliele cantano al centro-sinistra. Quando c'è il centro-destra...
Ma il vero applauso va a loro, devo dire, che hanno una forza.
Ma voglio dirti una cosa, è bravissima, e voglio fare un nome su tutti, Massimo De Strobel. È un nome che è sconosciuto ai telespettatori, perché non va in onda, non dirige. Ed è però
l'hanno tolto l'altro ieri?
No, io penso che alla fine Massimo, uno come Massimo non lo togli mai, perché è la mano della
colonna.
Però
aveva un incarico che gli è stato tolto.
Speriamo che siano voci, sì. E speriamo che Massimo faccia il suo.
Senti, no, appunto, siccome noi non guardiamo in faccia a nessuno, voglio ricordarlo al nostro pubblico, per cui devo dire...
Ma avete massacrato me per gli anni, adesso non guardiamo in faccia a nessuno, ma avete massacrato...
Vogliamo ripassare?
Ma scusa,
dateci
io...
una notizia esclusiva.
È che è un vero piacere che posso annunciare che è stata trovata finalmente la cura alle remosce. Ora tutti avremo le normali.
Oh, innanzitutto bisogna però rispettare le regole fondamentali del giornalismo americano, no? Le 5 V. Who, what, where, when, why, what, whip, what, with this, warajiwa, wap, wap, Wisconsin, wanagana, what la pianeta.
Lever, ti canti una canzone.
Chi non salta milanista è. Chi non salta milanista è.
Riotta, ci canti una canzone.
And now the TG is clear, and so my face is on the prime time. My friend, the auditel, is on rayon. And stop the tapping. I've lived with Petruchel, I've traveled each on every govern, but share much more me moon and the right way, 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 with what, what, wow.
No.
Uno, la mia camicia a bottoncini. Imitarmi con camicia senza bottoncini, grave mancanza professionale. One. Two. Never rings. Il vero gentleman non porta anelli e c'ha il vero anello. Quindi è un'imitazione fantastica.
Perché...
No, devo dire questo. No. Devo dire questo. I miei figli l'avevano nel computer come salvaschermo.
Mi dispiace.
E la gente mi fermava per strada e diceva: Marco Re è bravissimo, lei è bravissimo. Dicevo, no, io. E sicuramente Neri, che poi sapete che le due grandi interpretazioni di Neri e Marco Re sono Papa Luciani ed io. Queste sono, quando lui passerà la storia, dirà chi ha interpretato Papa Luciani e Gianni Riotta. No, lo dico perché poi dice, non è che prima... Sicuramente è stata un'enorme operazione simpatia, perché di nuovo avevamo un problema TG1 un po' ingessato, no? Un po' questa
vedi
è la ragione.
Sono bravi, però,
perché io andavo senza giacca, no? Perché cercavo. Era sicuramente un'idea un po' ingessata. Neri ci è servito moltissimo per,
lo sapevo,
per passare,
no,
davvero.
Comunque, anche l'imitazione, poi vedi, alla fine la satira è spuntata, perché anche l'imitazione di Minzolini piace molto.
Ma non è spuntata,
al suo,
aiuta a crescere persone che spotte, diciamo.
Come dire, tu? Destinatario. Però, ecco, volevo dire anche a Minzolini, che ha detto, non abbiamo, come vedi, mandanti, noi siamo così scemi che ci vengono spontanee queste imitazioni, anche quella di Minzolini, devo dire, no?